Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Che libero dall'ostaggio del grande raccordo anulare, ribattezzato anche grande parcheggio anulare, vi dà il buongiorno e saluta.
Ah, bentornato. Grazie. Fai come vuoi tu.
Sì, sì, sì. Se ci liberano la strada dalle 5 e un quarto alle 11 e un quarto, anzi 6 ore più o meno ci hanno messo per rialzare. Fortunatamente, diciamo, il camion ribaltato non ha fatto vittime né feriti gravi, e questa è la cosa più importante. Dopodiché però, insomma, i disagi per un'intera città sono arrivati, ne abbiamo pagato anche noi le conseguenze, ma grazie all'ottimo direttore Marco Piccari almeno abbiamo salvato metà editoriale. Salveremo il resto della giornata, l'Inter deve salvare la qualificazione alla finale di Champions, è una giornata di salvezza, vivere o morire. Buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da Giorgio Sorani. Andrea Maiocca al suo fianco, non so in che stato di forma è Ivan Cardia, ma glielo chiediamo subito. Ivan, buongiorno.
Buongiorno, non devo scendere in campo, quindi siamo tranquilli, perché nel caso sarebbe un problema.
Spero che non descendiamo anche a Roma, perché è un problema pure quello nel caso.
Vabbè, ma si fa perdonare, dai, si fa perdonare.
Si fa perdonare, assolutamente. Senti un po', piuttosto, scenderà in campo Lautaro Martinez, ce la fa?
Sì, io penso di sì.
Ma in che condizioni?
Quello è il grande tema. Quello è il grande tema, nel senso che ieri Inzaghi l'ho spiegato bene, deve darmi lui risposte, dirmi se ce la fa. Ieri l'indicazione era positiva, ora stanno facendo risveglio muscolare i giocatori di Simone Inzaghi in questi minuti. Poi
sì,
ci sarà,
diciamo,
no, poi ci sarà la, diciamo, il confronto, la riunione tecnica, l'indicazione, ma credo che arrivati a questo punto, scusami, Lautaro scenderà in campo, con che minutaggio, con che disponibilità, perché poi, diciamo, uno dei pregi di Lautaro è anche il lavoro senza palla, e questo è tutto da verificare, è un'incognita, però nel momento in cui Lautaro dà disponibilità, Inzaghi lo schiererà.
Beh, sai, è proprio una partita delle partite nelle quali, anche come si diceva un tempo, no? Quando c'era, io ricordo, il Napoli di Maradona, non sto paragonando i due naturalmente, però sono due argentini, ma non sto paragonando i due, ma come valore assoluto si diceva Maradona lo fai giocare anche con una gamba sola, anche seduto su una sedia, cioè ci sono dei giocatori che comunque all'interno di una squadra fanno la differenza, e a quel punto, anche se non sono al top, li fai giocare. È chiaro, ti accogli un rischio, perché magari questa problematica che si porta Lautaro potrebbe peggiorare giocandoci sopra, però è inevitabilmente la scelta di Inzaghi e dell'Inter, avanti il più possibile in Champions e poi si vede il resto.
Sì, ma allora secondo me il tema peggiorare è relativo, o meglio, c'è, però una volta che arrivati, per come si sono messe le cose, l'Inter dà priorità alla Champions inevitabilmente. Beh, certo. E diciamo, da qui, da oggi al 31 maggio, che si gioca la finale, ci sono comunque 25 giorni, quindi il tempo per recuperare potenzialmente c'è, dovesse mettersi. Ma secondo me un bel tema in realtà è proprio legato al modo di, perché senza fare il paragone con, diciamo, il nome di Maradona, l'hai detto tu,
certo,
però non lo ripeto.
No.
Però, sai, ci sono quei giocatori che li metti in campo, non gli dici gioca, ma non ti sbattere in un certo senso, cioè a un fantasista non chiedi un lavoro difensivo. Lautaro lo fa molto nell'Inter, il lavoro, sai, di pressing sul primo portatore di palla, è uno che scende tanto, la profondità l'attacca tu, ma non l'attacca lui, quindi bisogna vedere poi da quel punto di vista quanto può reggere. A livello di leadership non c'è neanche da discutere, è un giocatore fondamentale, quindi insomma anche questo motiva la scelta, a maggior ragione se si considera che poi, sai, Pavard è out, Pavard non è così centrale come Lautaro nelle dinamiche dell'Inter, però è l'unico giocatore ad aver vinto la Champions, certo, nella rosa di Simone Inzaghi, quindi manca un elemento di esperienza. Lautaro la Champions non l'ha vinta, però ha vinto il Mondiale, ha vinto due volte la Coppa America, una da capocannoniere, quindi è uno di quei giocatori in una rosa che ha dell'esperienza, però insomma non ha tantissimi giocatori che hanno vinto trofei internazionali, è un giocatore che ha una grande esperienza da quel punto di vista.
Senti, poi invece dall'altra parte paradossalmente sembra che Flick non sia intenzionato a partire con Lewandowski pur avendolo recuperato, quindi dovrebbe proporre di nuovo Torres, che non è proprio una prima punta alla Lewandowski. O ti aspetti magari che questa sia stata più una pretattica di vedere Lewandowski in campo dal primo minuto?
Ma allora mi deluderebbe la pretattica, nel senso che Flick è un tecnico molto molto filosofico, molto rigido, che ha una filosofia molto netta, e sinceramente non è uno da cui ti aspetti pretattica. E in più, anche parlando con tanti colleghi spagnoli, c'è sempre quella presunzione, no, degli spagnoli dietro, che loro giocano il calcio più bello del mondo, e qui c'è una superiorità, è una cosa che forse si percepisce solo quando ci parli. Loro si sentono superiori al calcio italiano, sempre. Quindi fare pretattica stonerebbe, se ti senti superiore non hai bisogno di fare questi discorsi. E quindi credo che Lewandowski andrà davvero in panchina. Poi c'è anche un tema tattico, perché ora io, avendo Lewandowski al top della forma, schiero sempre lui, perché è uno dei più grandi centravanti degli ultimi anni. È vero che, diciamo, come tipo di giocatore, Ferran Torres può dare più fastidio ad Acerbi. Ora, non è che, siccome ha fermato Haaland, Lukaku, Kane e compagnia cantante, Acerbi li ferma all'improvviso tutti e ferma pure Lewandowski. Però quelli lì li ha fermati, cioè, nel senso, Lewandowski è l'avversario perfetto per certi versi per Acerbi, può segnare perché è fortissimo. Ferran Torres, pur non essendo allo stesso livello, ovviamente come carriera, però tatticamente è il peggior avversario possibile per Acerbi, perché uno che comunque è più veloce, si inserisce, cioè dà meno punti di riferimento, quindi ci può stare anche quella, aggiungendo ovviamente al fatto che Lewandowski non sia al top della forma, mettendo insieme le due cose, ci può stare anche che sia anche una valutazione di tipo tattico.
La gabbia ci sarà o non ci sarà attorno a Jamil Yamal? Anche perché è chiaro che se tu predisponi quel tipo di gabbia, liberi spazio per gli altri, che magari potrebbe essere un favore che fai ai Rafinha, ai Torres, che possono trovare più spazio. O credi che comunque Inzaghi abbia predisposto una gabbia ma allo stesso tempo una copertura adeguata? E soprattutto che Barcellona si aspetta Inzaghi? Lo stesso dell'andata, quindi quello di sempre, cioè una squadra che giochi in attacco e basta, o anche un po' più tattica?
No, secondo me entrambi si aspettano le squadre di sempre, perché poi, ma fisiologicamente, cioè una squadra che arriva comunque in semifinale di Champions, tendenzialmente è una squadra che è abituata a fare il suo gioco, e quindi credo che entrambe terranno fede alle proprie filosofie senza snaturarsi troppo. Un po' più di attenzione sulla Minamal penso che ci sarà, non credo ad una gabbia particolare. Poi, al di là delle dichiarazioni, Inzaghi sa bene che non è l'unico pericolo del Barcellona, perché se tu vai a raddoppiare o addirittura a triplicare costantemente la Minamal, insomma, Dani Olmo lo lasci libero, Ferran Torres, cioè, ce ne ha tanti il Barcellona, cioè Rafinha corre per il titolo di miglior marcatore della Champions, quindi credo che magari chiederà, che so, Di Marco di supportare un po' di più bastoni, ma non penso che stravolgerà troppo il proprio impianto di gioco, anche perché poi altrimenti, per esempio, proprio la scelta di Di Marco avrebbe meno senso. Cioè, se vuoi creare la gabbia, se vuoi stare più attento, mettere un giocatore che fisicamente sta meglio, e lo ha dimostrato, e fai giocare Carlos Augusto, che probabilmente in valore assoluto resta, diciamo, non a livello di Di Marco, e sicuramente per il gioco dell'Inter non ha quell'importanza che ha Di Marco, ma fisicamente e difensivamente sta meglio di Di Marco e sarebbe più adatto a chiudere sulla Minamal, se gli vuoi fare una gabbia addosso.
E questo per quanto riguarda la partita di questa sera, naturalmente, che vedrà anche l'Inter appunto con Di Marco, e bisogna capire anche in che condizioni, quanta durata ci avrà nelle gambe, vedere una squadra che, leggo, Sommerbis e Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco appunto dall'altra parte, Thuram e Martinez lì davanti. Quanti di questi sono al 100% secondo te?
Non tanti, non tanti ed è un grande tema. Poi è vero che c'è stato un po' di riposo con l'Hellas Verona, che è una cosa che non era mai accaduta in questa stagione, quindi probabilmente hanno potuto recuperare un pochino di energie rispetto a quella partita. Quindi ora magari alcuni li vedremo un pochino più pimpanti. Sta bene Dumfries, sta bene, l'ha dimostrato all'andata. Per quanto anche lui poi rientri da un infortunio, però diciamo che poi è anche l'uomo perfetto per poter affrontare il Barcellona. Fisicamente sta bene Bissek, diciamo stanno meglio, secondo me fisicamente stanno meglio di quanto non stessero per esempio una settimana fa. Però se devi dire l'Inter è arrivata al top della condizione in questo momento della stagione, insomma, non dici proprio una cosa vera, perché è arrivata abbastanza stanca a questa sì. fase, a questo appuntamento della stagione, ripeto, con l'incognita positiva nel caso di appunto di aver per la prima volta in stagione operato un turnover così massiccio, che penso possa aver portato delle nuove energie nelle gambe dei giocatori.
Sì, penso anche io, però poi dopo sono veramente le energie residue di una stagione in cui si è giocato tante partite, ci sarà anche il mondiale per club. Leao e una torrete di Frendrup capovolgono il vantaggio iniziale del Genoa nell'ultima gara di campionato che si è giocata nel Monday Night di ieri tra Genoa e Milan. Qual è lo stato di salute del Milan? Qual è lo stato di salute del Bologna? Il Bologna però interessato anche nella lotta per conquistare un posto in Champions League, poi ci sarà la finale di Coppa Italia. Il Milan ci sta arrivando come? Il Bologna ci sta arrivando come?
Ma allora, ti devo dire, il Milan ci sta arrivando meglio di quanto non pensassi, perché si sta un po' ritrovando. Resta una squadra che ha delle pecche e anche questa cosa continua delle rimonte. Sì, da un lato è un buon elemento caratteriale, cioè questo penso sia indiscutibile, dall'altro se si sembra di inseguire un motivo ci sarà, è un problema potenziale ci sarà, ecco. Il Milan ci arriva però nel complesso un po' meglio di quanto non si dicesse. Poi è molto curioso il fatto che si scontrino, no, in campionato pochi giorni prima, e lì secondo me vedremo una partita tra riserve fondamentalmente, tra Bologna e Milan, con il Bologna che al campionato deve dare un po' più di attenzione, ecco. Il campionato può distrarre un pochino il Bologna, questo può essere un tema, per quanto abbia un calendario, per quanto poi si tratti di fare delle scelte, nel senso che la Coppa Italia è una porta per l'Europa League, e il Bologna oggettivamente ha un calendario in Serie A, per cui va bene non mollare, cioè va bene, non credo che molleranno, proveranno ad arrivarci, però è un calendario vero, cioè delle quattro che sono lì tutte in un punto per raggiungere la Champions, insomma il Bologna ha veramente il calendario più complicato. Non so quanto, sai, se chiede all'italiano puoi fare 9 punti in queste tre partite, non credo che ti possa rispondere con assoluta tranquillità sì, mentre per esempio altre squadre, la Juve forse è quella che lo ha un po' più semplice, però in generale anche Roma e Lazio credo abbiano un calendario un pochino più semplice del Bologna.
Milan, Bologna, Inter, quale di queste tre squadre rischia di restare di più a mani vuote a fine anno?
Allora, se la vogliamo vedere dal punto di vista diciamo dei trofei, inevitabilmente l'Inter, perché oggettivamente si gioca tutto, si gioca il trofeo più ambito, però è dalla Champions può andare fuori. Il Milan due cose, la Supercoppa l'ha portata a casa, ne potrebbe portare a casa un altro. Se la vediamo su mani vuote e mani piene, probabilmente la risposta è l'Inter. Se la vediamo dal punto di vista del bilancio della stagione, posto che per il Bologna, cioè il Bologna lo metto fuori perché per il Bologna credo sia comunque una stagione positiva, ecco, per me la stagione del Milan rimarrebbe peggiore di quella dell'Inter, anche se il Milan vincesse la Coppa Italia e l'Inter stasera perdesse in Champions League, perché comunque sai, l'Inter possiamo dire mani vuote, però poi semifinale di Champions, secondo posto in campionato, comunque ci sei stato in corsa per dei trofei. Il Milan si potrebbe mettere la foglia di fico della Coppa Italia, però a una squadra che si va a qualificare ottava o nona con quella rosa lì, secondo me non può essere soddisfatta del percorso che ha fatto, cioè resterà credo comunque negativo.
Quanto possono far rumore le parole del presidente dell'UEFA Alexander Seferin, che ai microfoni di Sport Mediaset si è lamentato sulle strutture italiane, gli stadi, no? Quando ha detto che le infrastrutture italiane legate al calcio sono una vergogna, l'Italia è uno dei paesi più grandi dal punto di vista calcistico, con mondiali, europei, Champions vinte, allo stesso tempo però rispetto ad altri grandi paesi del calcio avete di gran lunga le infrastrutture peggiori, e ad essere sincero sono un po' stufo di queste discussioni italiane sugli stadi, perché rimangono sempre solo discussioni. Spero che l'Italia faccia qualcosa per gli stadi, i club hanno bisogno di un aiuto dal governo e dalle istituzioni, i privati devono investire, è ora di fare qualcosa perché gli stadi sono terribili. Non ha scoperchiato il vaso di Pandora, non ha scoperto l'acqua calda, però
no, perché purtroppo
comincia,
lo sappiamo,
appunto.
È un messaggio, è un campanello di allarme, perché l'Italia si sta giocando comunque la possibilità di ospitare gli europei. Ricordiamo, ottobre 26 ci sarà, diciamo, da chiudere la partita relativa alle cinque città che dovranno ospitare gli europei insieme alla Turchia. Ti dico, io penso che l'Italia ce la farà, perché sarebbe un'occasione troppo ghiotta per perderla. Però il problema c'è. Credo che Seferin abbia anche individuato un tema, cioè il supporto delle istituzioni, perché gli stadi sono un bene che aiuta tutti, c'è bisogno che sia un po' più semplice costruirli, è un po' più semplice anche accettare alcune cose. Cioè, francamente, io sto seguendo da vicino la vicenda, no, di San Siro.
Sì.
Se ne può discutere perché probabilmente i club hanno scartato in maniera un po' troppo aprioristica l'ipotesi della ristrutturazione, e di questo se ne può discutere. Però poi una volta che anche se accetta questo discorso, si capisce che comunque sono due soggetti privati che alla ristrutturazione non hanno interesse e che vogliono uno stadio nuovo, e cioè l'alternativa proposta è nulla. Cioè, l'alternativa qual è che offre? Lasciamo San Siro una cattedrale nel deserto e loro vanno da altre parti, cioè non è una cosa realistica. E poi però ci si continua a scontrare con la maggioranza comunale, il comitato Simmeazza, i vincoli su un secondo anello. Francamente è una cosa ridicola, perché il vincolo sul secondo anello è proprio una barzelletta, cioè il secondo anello di San Siro è proprio un espediente per bloccare qualcosa, ecco, non ha un senso di storico. Queste son problematiche grosse. Anche il discorso di vogliono speculare, ma sì, cioè, mettiamoci in chiaro, all'estero speculano, cioè l'Arsenal ha costruito il nuovo stadio, poi Highbury ci ha fatto degli appartamenti, tutti se vai all'Allianz Arena ci sono una marea di attività commerciali, ma voglio dire, in maniera molto faticosa. Anche la Juve, dal meccanismo degli stadi, ha costruito poi, cioè se vai allo stadium c'è il centro commerciale, c'è il G-Medical, dove ci vanno anche, cioè che è un centro medico di riferimento del territorio, non è solo una cosa per i calciatori,
anche c'è Sinner,
che produce soldi, è inevitabile che è il contrappasso, devi accetti che comunque i club possano fare soldi anche con quello che sta attorno allo stadio, per avere una struttura moderna, funzionale, così come la vorrebbe Cefari, ma la vorremmo un po' tutti, stiamo parlando di San Siro, cioè di uno stadio che comunque si difende. Se vai a vedere la partita la vedi bene, ci arrivi in metro, e poi diciamo lì è un po' più di fatica a trovare dei servizi, però è uno stadio accettabile.
Rispetto se vai
in, al, Voglio dire, se vai a vedere altri stadi, siamo veramente a livelli di inaccettabilità, roba che in giro per l'Europa ci ritorna dietro.
E per fare un esempio, chi vincerà lo scudetto, il Napoli ha uno stadio che sì, è stato parzialmente ristrutturato quando ci sono state le universiadi, però al di là di questo c'è la pista atletica, che se non mi sbaglio è del comune, gli spalti che sono della regione, il campo in affitto al Napoli, quindi se già l'appartenenza ti fa capire che... Capisci?
Sì, ma stiamo parlando del nulla, ma poi voglio dire, ma anche un altro stadio di livello, cioè l'Olimpico è uno stadio, vabbè, dove la partita non la vedi bene, però come contorno, certo, ovviamente è stupendo, perché insomma ci sono i fori imperiali, è bellissimo arrivare all'Olimpico, ma non ci puoi arrivare con i mezzi.
No, cioè, piccolo particolare.
Se lo spiega ad un tifoso che arriva, ma quello ti guarda stralunato, ma com'è possibile che logisticamente non ci vai a piedi facendoti mezz'ora di camminata, che è bellissima perché sei a Roma, per carità, è quella cosa, ce l'abbiamo, grazie a Dio, ma poi è vergognoso.
Assolutamente, tema che resterà aperto e di cui dibatteremo a lungo, ma abbiamo finito il tempo e quindi io ringrazio e saluto Ivan Cardia. Ciao Ivan, buon lavoro.
Ciao Ed, buon proseguimento.
Tra poco da Jacopo Galvani e quindi Giorgio, già sai quello che devi fare. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, poi faremo altre incursioni, Napoli, e poi ho avuto un messaggio audio di Valnegri, vediamo se è arrivato a destinazione o se oggi lo salutiamo, vediamo un pochettino. Allora, è venuto come ogni martedì il momento di andare a casa Galvani. Jacopo, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Milan che in rimonta batte anche il Genoa, si prepara al meglio per il rush finale, soprattutto per la finale di Coppa Italia, dove affronterà un Bologna che comunque sta in un ottimo stato di salute, anche se è stato fermato anche dalla Juventus, e anche se a differenza del Milan ha un doppio pensiero, perché il Bologna ha il pensiero di poter raggiungere ancora la zona Champions, cosa impossibile a questo punto per il Milan, a meno che non svengono tutti, e la possibilità di arrivarci battendo la Coppa Italia, in Coppa Italia in finale proprio il Milan. Però sembra un Milan che si sta un po' ritrovando ultimamente, Jacopo, non so che ne pensi.
Ma secondo me sì, infatti continuo a pormi questa domanda, ma vale la pena mandare via Conceição per prendere un allenatore che sappiamo tutti non potrà mai essere un top mondo, cioè mi riferisco a gente come Klopp, come Guardiola, come Ancelotti, sappiamo che non possono arrivare questo tipo di allenatori. Quindi la domanda vera che mi faccio è: ma vale la pena veramente mandar via Conceição, che è vero che ci ha impiegato un po' di tempo a trovare la quadra? Ma la dimostrazione anche di quello che abbiamo visto ieri in campo, mi sembra che ci sia tutta la rosa unita intorno a Conceição, che segue le direzioni di Conceição. Quindi mi viene da dire, questa qui è stata una stagione sfigata, brutta, pessima, scegliete voi il termine che volete, però comunque qualcosa si è portato a casa, che parlo della Supercoppa Italiana. Una finale di Coppa Italia ce l'hai lì, è ottenuta. Hai comunque sbattuto fuori l'Inter in semifinale e in finale di Supercoppa, l'hai vinta proprio in faccia all'Inter. Allora adesso mi viene da dire, ma cacciare, ripartire tutto da zero, a me sembra un po' una roba un po' assurda. Cioè, ma detto, perché poi ripeto, è ovvio che se mi dicessero, guarda, abbiamo in mano Ancelotti, allora io vado lì, stringo la mano con Conceição, arrivederci, grazie. Conte? Ma non hai questo. Ma va bene Conte, però io continuo a pensare che Conte non è un profilo adatto al Milan. Ma non perché non ottenga risultati, Conte li ottiene di sicuro, ma è il famoso physique du rôle. Poi uno mi dirà, ma a me non me ne frega niente del physique du rôle. A me sì. Cioè io di avere un allenatore che in conferenza stampa, se va bene bravo lui, se va male colpa della società e dei giocatori, e avere uno come Sarri col mozzicone in bocca e che dà del frocio all'altro allenatore, no, io non sono il tipo di allenatore che per me può stare al Milan, ma questo vale anche che per me non possono stare alla Juve, nemmeno all'Inter. E poi è vero che di necessità virtù si fa tutto quello che si vuole, avete tutti ragione su questo discorso, ma io, per come sono fatto, per come ragiono, faccio fatica a trovarmi con l'allenatore. Ma con Sensao, per me sì, cioè non è ovvio, non ha la signorina, Fonseca era più signorile, se vogliamo guardare, ma Fonseca aveva da lettare di altri aspetti. Con Sensao mi sembra una via di mezzo, non è un tranquillo, un buono alla Carlo Ancelotti in panchina, è un pochettino, però non è neanche uno alla Simone Inzaghi che si fa tutta la fascia laterale, sembra come si chiama,
la punzecchiatina già arrivata. Intanto diamo un ultimo ora,
ma non è la è la realtà, questo è il physique du rock che deve avere un allenatore.
Tanto diamo un ultimo ora al volo e continuiamo, c'è il diciamo la discussione con te. Lautaro titolare contro il Barcellona questa sera, quindi recupera
bene. No, provare. No, ma io sono contento se giochi Lautaro così, perché se no qui adesso darò frecciatine al Juventino, se no a distanza di 20 anni sentiamo se c'era Lautaro. No, va bene, via, cioè, che giochi.
Come la vedi, come la immagini la partita di questa sera? Breve digressione.
Guarda, faccio un po' fatica, perché io sinceramente pensavo che a Barcellona l'Inter ne prendesse, cioè facesse molta più fatica. È vero che ha fatto 2 gol su palle inattive, tutto vero, però mi aspettavo qualcosa in più da parte del Barcellona, qualcosa in meno da parte
di... No, che giocasse almeno anche a difesa.
Flick. Sì.
Rinuncia totalmente alla fase difensiva, è quella. Cioè, ma sai che mi immaginavo guardando la gara d'andata, pensa a Szczęsny, è passato da Allegri a Flick, non sta capendo più, ne ha avuto una crisi di identità.
Però ragazzi, io continuo a essere della mia idea.
Sì, cioè, io punto sull'equilibrio.
In Europa va bene l'equilibrio, ma in Europa in genere si vince attaccando. Cioè non si vince facendo le barricate. Poi,
quindi per te la porta a casa il Barcellona nella finale? Perché sono due squadre totalmente diverse, di Barcellona che rinuncia praticamente alla difesa e attacca.
Io me lo auguro. Me lo auguro per il piacere del calcio. Cioè, per me il piacere del calcio... No, beh, non è solo per quello. Questo è un altro discorso.
Se no ti cresce il naso.
No, beh, certo, ma questo l'ho detto anche l'altra volta, quando tu invece eri in vacanza.
Sì.
L'altra volta l'ho detto, per le squadre italiane tifo sempre, tranne per una che non ci riesco. Quindi io sono onesto sotto questo aspetto. Però adesso lasciamo la parte del tifoso.
Okay.
Per me il calcio è bello quando... si gioca in attacco, cioè voi lo sapete, io di filosofia sono brasiliana come mentalità calcistica, potrei mai sposare le barricate rispetto al bailando, la samba, queste robe qui, no, mai, cioè qui è la solita questione, la filosofia, non c'è una risposta quale è giusta, quale è sbagliata, io per filosofia calcistica e sottolineo per filosofia calcistica, per me è più bello vincere 5-4 che 1-0. E poi voi potete dirmi quello che volete, no, io sono perché mi devo divertire, cioè forse per me, l'ho detto tante volte, io schiero 10 numeri 10 in porta, metto Osera e Neighita e la sua riveste e la sua riserva deve essere Chilavert, punto. Cioè questo per me è il calcio.
Sei estremo.
Io quando vedo io quando vedo tutti lì gli equilibri, 200 difensori, no, per favore, no. Cioè, guarda, io ieri sera ho avuto un rimpianto quando è entrato João Félix, che è entrato bene, e ho anche detto, ma perché quel ragazzo lì non si punta e si prova a vedere di tirargli fuori qualcosa? Magari questo qua è stato un periodo che ha dovuto adattarsi a un calcio diverso, tante robe, perché la qualità ce l'ha. Ma la qualità la vedo in quei ragazzi lì. Io sinceramente faccio fatica a trovare la qualità in Musa, piuttosto appunto su João Félix. Cioè, io capisco che poi quando il giocatore va male è facile criticarlo, è normale, perché poi comunque tutti, credo che qua faccia parte nord, sud, centro e tutto il pianeta, alla fine sono i risultati che determinano tutto. Però io sinceramente, quando vedo certo tipo di giocatori, godo nel vedere certo tipo di giocatori, e di altri sinceramente le posso fare a meno.
Come sta arrivando il Milan? Detto che insomma abbiamo già fatto questo preambolo nel quale abbiamo visto che si sta un po' ritrovando, sta trovando un'identità al punto da non poter anche non mettere in discussione la guida tecnica per il prossimo anno, però la finale di Coppa Italia col Bologna, perché è lì che sta puntando il Milan, deciso e diretto, come ci arriva e quanto temi il Bologna?
Allora, temere il Bologna lo temo tantissimo, ma in generale temo chiunque tantissimo, perché questo Milan è ancora convalescente, non è una squadra guarita, comunque è una squadra che per tutto l'anno ci ha dato motivi per temere chiunque. E lo stesso Genoa andava temuto giustamente, e comunque il Milan ha dovuto impegnarsi per batterlo. Quindi non stiamo a raccontarci barzellette, il Milan non arriva in finale da favorito se non per il nome, perché comunque il blasone conta, ma levi il blasone, il Milan se la gioca ad armi pari, anzi forse pure inferiore in questo momento come convinzioni al Bologna. Non sto dicendo che ha giocatori inferiori, perché
no,
io
perché
sono
il Milan è una bella rosa, a me piace tanto.
Esatto, io sono continuo a pensare che il Milan come rosa, come qualità, il Milan non è secondo nessuno in Italia. E che ne dicano quelli che pensano di avere il miglior centrocampista al mondo, anzi i due migliori centrocampisti al mondo, i migliori due attaccanti, avere Beckenbauer in difesa, cioè a parte tutto quello
te l'ho mandato io
che...
però.
Sì, beh, ma l'avevo sentita anch'io purtroppo, anche se pensano di essere ingiocabili, cioè qualunque cosa, io continuo a dire che la realtà del calcio italiano è un'altra, perché giocatori così forti mi aspettavo facessero il triplete, perché se io in squadra ho il miglior difensore al mondo, i due migliori centrocampisti al mondo, la miglior coppia d'attaccanti al mondo, i due esterni non ne parliamo perché ce n'è uno che addirittura è meglio di Roberto Carlos, io come minimo mi aspetto di vincere tutto.
E invece la differenza l'ha fatta proprio quello. Senti, invece il campionato l'ha vinto il Napoli? È ufficiale secondo te?
Allora, ufficiale no, perché finché non lo alza non l'ha vinto, però penso che sia molto vicino.
E te lo immaginavi?
Ma no, da quello che sentivo dire dovevano vincere tanto a poco quell'altra squadra di Milano, quindi non me lo aspettavo per forza, anche perché sai, io sono uno che ascolta molto quello che dicono gli altri, quindi ci ho creduto parecchio che avessero i migliori giocatori al mondo in tutti i ruoli, e quindi mi sono detto strano, ma proprio strano. Ma sarà colpa di Radu.
C'era chi, come il tuo amico col quale hai lavorato, Lapo De Carlo, ha sin dall'inizio, non so se per scaramanzia o altro, sin dall'inizio della stagione ha detto no, ma il Napoli lo vince perché ha solo una competizione.
Allora, Lapo De Carlo, e spero che mi sta sentendo, un cazzaro, perché ha pubblicato la sua statuetta lì, sai quando si fa con la AI, l'action figure, così, con già lo scudetto 21.
Ah! Ok, allora
quindi
io lo ribadisco.
È inutile che venga a raccontarmi le cagate.
Poi, un giorno
perché lui l'aveva già messo da buon Bauscio, aveva già messo il 21.
Io mi metterò insieme un giorno in conversazione, perché secondo me ci sono degli attriti da.
No, no, perché guarda.
Voi avete lavorato insieme. Avete lavorato insieme.
Guarda, forse la riesco anche a recuperare, ve la faccio vedere in diretta.
Ah, così forse. Poi dopo gliela riportiamo. Giorgio è pronto a fotografare il tutto. Così.
Allora, vediamo, perché dovrei avercela, adesso fatemi vedere.
Ma questo a quanto tempo fa risale?
Ah no, non è tanto, prima della Coppa Italia.
Quindi tu ci stai dicendo che in realtà lui era convinto, diciamo, che l'Inter potesse, che a noi ci ha sempre detto il contrario, qua in diretta.
Sì. È falso come Giuda.
No, adesso... non si dice.
Vabbè, ma sì.
In amicizia glielo dici, dai, lo
ma
so.
Ma certo,
lo so,
certo.
Avete lavorato insieme, lo so. Quindi, insomma,
esatto.
Comunque c'è
sono puri sfottò.
Senti, allora...
Eccolo
mentre...
qui.
Ah, l'hai trovato?
Eccolo qui, guardatelo. Aspetta, che è
di qua. 21, sì, effettivamente sì.
Cioè io lo voglio dire, quindi non mi venga a raccontare barzellette.
L'hai fotografato, Giorgio? Ti serve più tempo? Aspetta, controlliamo se è venuta la screenata. Ok, perfetto, è arrivata perfetta, quindi la faremo vedere all'Apo. La faremo vedere all'Apo. Dai,
vedete, 21.
Lunedì prossimo.
Quindi non è vero, c'è anche sotto una Coppa Campioni.
anche.
Cioè,
non è che hanno fatto...
Non... Vabbè, okay. Guardatelo, ecco, qui, guardatelo, okay, che bello. Quindi okay, non raccontiamo, okay, le barzellette. Okay.
Allora, per la par condicio, io lunedì lo mostrerò all'Apo e vedrò un pochettino che cosa mi dice lui. Senti, invece... ci sono delle note audio, non so se le avevamo sentite, ce le abbiamo, non le mandiamo. Mandiamo però questo messaggio di contestazione di un tifoso dell'Inter verso Rete che dice: sì, la vittoria della Supercoppa sbattuta in faccia non ha paragoni con la seconda stella sbattuta in faccia e festeggiata in casa rossonera, caro signor Galvani.
Mezza stella, che abbiamo la mezza.
Però ha fatto male, però.
Parecchio, mi sono girati veramente... insomma, il coglione, parliamoci chiaro. Però devo dire che non sarà mai paragonabile al derby vinto in Champions, due derby, che poi è stato anche quello dell'anno dopo, di due anni dopo, con relativa Champions League vinta. Quelle non avranno mai paragoni, cioè, perché credo che qualunque tifoso, lasciate perdere Milan, ma qualunque tifoso che possa vincere semifinale e finale di Champions, le due rivali storiche del proprio campionato, credo che non abbia uguali. Quindi va bene. A parte che, beh, sinceramente, ma non è la Volpe l'uva, l'ho sempre detto anche qui, per me vincere non è il campionato, ma è vincere la Champions, a me è dalla stella. Non mi è fregato niente. Io rinuncerei adesso alla stella che almina per altre 4-5 Champions, ma lo farei al volo, eh. Ditemi dove devo firmare, divento, guarda, firmo meglio di Leonardo da Vinci, pure al contrario con lo specchio. Va bene?
Allora, tutto? Ok, va bene. Sto facendo nel frattempo una selezione di messaggi. Salvo da Milano dice: ciao Vincenzo, ciao Jacopo. Per Jacopo, Sergio Conceição è da confermare se dovesse vincere la Coppa Italia e si qualifica per l'Europa League, o è da confermare a prescindere? Tu l'hai più o meno detto prima, però
io ripeto, lo spiego bene, io lo confermerei a prescindere, ma allora è ovvio, perché poi qui sembra che la gente non lo capisca, ho fatto anche il video ieri post partita, secondo loro io ho detto che Conceição è un top mondo, ma io non ho mai detto quello, ho detto che un top mondo in Italia non viene. Allora, se tu non puoi arrivare a questi top, è inutile prendere un altro allenatore e ricominciare di nuovo tutto da zero. Vi faccio un esempio, facciamo l'ipotesi più assurda: il Milan vince la Coppa Italia e l'anno prossimo cambia allenatore. Se questo allenatore per caso non dovesse vincere le prime partite, ma lo sapete come inizia la stagione? Ah, era meglio tenersi Conceição. Ah, ma almeno Conceição aveva vinto la Supercoppa, aveva vinto la Coppa Italia. Ah, ma cosa l'abbiamo cambiato a fare? Cioè, questo succede.
No, no, ma cioè, è il rischio, è il pesante rischio, che poi quando, cioè, tu hai già cambiato tanto.
Appunto. Cioè, non è che dici... cioè, il Milan l'ha provato già in passato con Pioli, che non aveva vinto niente, di dire: no, lo tengo, ci credo, e ha costruito qualcosa per vincere lo scudetto e una semifinale di Champions, ha fatto comunque un percorso dignitoso. Il discorso è sempre quello. Voi avete certezza che il Milan ha in mano un top allenatore? No, no, perché io quando poi mi sento dire: prendiamo Klopp, ma cosa stai dicendo? Anch'io, cioè, anch'io voglio Junior e Mbappé, ma non vengono in Italia, voglio anche Haaland, guarda un po'.
Secondo te è proprio impossibile un suo approdo in Italia, quello di Klopp?
Per me sì.
Ma per me... Ti faccio altri due nomi. Togliamo Conte. Se il Milan dialogasse con Vincenzo Italiano o Gian Piero Gasperini, sono due nomi che vorresti vedere al Milan.
Allora... Italiano a me sembra come avere Conceição. Tengo Conceição che ha già fatto 6 mesi di lavoro. Se okay, devo prendere Italiano, allora, se dovessi prendere Gasperini, il tecnico sì, il tecnico, perché okay, è bravo.
L'uomo è come il discorso di cui
ecco
sopra.
Ecco, cioè, anche
cioè, l'uomo inteso come personaggio al di là del tecnico, che poi non lo conosciamo,
esatto, perché anche quello che è successo, che leggevo adesso, perché sono cose che ho letto, che ha litigato per l'ennesima volta con un ennesimo giornalista in Mix Zone. Ragazzi, non vanno bene queste robe qua, non le puoi fare al Milan, cioè adesso, cioè ci vuole anche lì l'aplomb, ci vuole anche la risposta sarcastica intelligente che possa mandare a quel paese il giornalista che ti ha fatto la domanda che non andava fatta, ma non puoi metterti a urlare in quella maniera lì, a litigare. L'ho visto anch'io a San Siro una volta dopo un Milan-Atalanta che si è messo a mandare a quel paese una giornalista perché gli aveva detto una roba.
Sì, cioè, sì, no, oramai non si può parlare più.
Ragazzi, cioè, a me dispiace, non è né etico nei confronti del giornalista che ha il diritto di fare la sua domanda, a parte che poi qui andrebbe aperta una parentesi infinita, perché ormai siamo ai livelli che se un giornalista fa una domanda leggermente scomoda deve andare anche a chiedergli scusa. E questo non lo sto dicendo a caso, lo sto dicendo perché visto con i miei occhi di un giornalista, non faccio il nome perché non è presente, perché ha fatto una domanda un pochettino scomoda che poi in realtà secondo me ci stava tutta, è dovuto andare fuori a chiedere scusa. Ma stiamo scherzando?
Senti, allora,
cioè, questo non è più giornalismo.
No, no, capisco quello che dici tu. Quindi tu dici l'allenatore non lo mette in discussione, la gestione non sarebbe da Milan. Ci sono un po' di messaggini per te. Vabbè, c'è Enrico da Napoli che dice: salve Jacopo, sei un mito, detto da un tifoso del Napoli, ti abbraccio.
Grazie.
Alessandro dice: Jacopo, con Conceição il Milan ha ricominciato a vincere i derby, ma allora Pioli non sapeva prepararli bene a livello mentale.
Allora, può essere che abbia ragione, o forse Pioli aveva un problema sulle sue convinzioni tattiche che con l'Inter erano sbagliate o mandavano a nozze l'Inter, e quindi di fatto perdeva i derby. E sono anche convinto che per me questi giocatori hanno delle tare, delle tare caratteriali, perché hanno degli alti e bassi che sono spaventosi, hanno dei picchi allucinanti e dei disagi fenomenali. Voi prendete il caso di Theo Hernandez o anche dello stesso Pavlovic. Alternano giocate di livello altissimo a delle sciocchezze fuori dal mondo, da roba da pulcini, da oratorio. Quindi secondo me quando hai dei giocatori con delle tare così, inevitabilmente ogni tanto paghi. Poi può anche essere stato sfiga che le pagate dei derby, e vabbè, però mi sembra che con Conceição, a differenza di Pioli, probabilmente con Pioli hai una visione del calcio più bella, ti diverti di più, perché quando la squadra di Pioli gira, ragazzi, ti divertivi a vedere il Milan, non giriamoci intorno e non raccontiamoci barzellette. Però mi sembra che Conceição sia più camaleontico, Conceição sa più adattare le sue idee agli avversari, cioè del tipo prende più contromisure. Pioli ha più un'idea sacchiana, se vogliamo, più zemaniana, attacco e gioco come so giocare, come va. E invece Conceição è uno che dice: però aspetta un attimo, se quello gioca così allora io faccio la contromossa a giocarla così. Sembra quasi che il vero portoghese è Pioli e Conceição sia il vero italiano, per assurdo. Però va bene, cioè sono due filosofie di calcio. Io forse come idea di calcio sposo di più una filosofia zemmaniana che una conservatrice, ma questo è un altro discorso. Però questo non vuol dire che io devo avercela su con Conceição a prescindere. Continuo a pensare che per prendere italiano di turno, certo, allora vado avanti con Conceição, ci provo.
Allora Jacopo, prima di salutarti c'è un messaggio di Rosi che possiamo sentire, Giorgio, perché tanto Rosi insomma interviene spesso da noi, tipo sa del Milan, da Napoli, quindi sentiamo un po' il suo messaggio.
Buongiorno Vincenzo, Jacopo, Rossi da Napoli. Comunque penso che ci potrebbero essere delle possibilità che Conceição venga riconfermato, anche perché vista quella stagione di quest'anno credo che la dirigenza abbia fatto delle valutazioni su cambiare un'altra volta allenatore, proprio per il motivo della continuità e stabilità all'interno della squadra. Quindi io non credo che sia scontato che venga mandato via. Anche perché, come è stato detto in precedenza, Conceição ha trovato, diciamo, la quadra. E tra mille difficoltà, quindi c'è la stabilità.
Dai, mi sembra che i tifosi del Milan si stiano un po' affezionando a Conceição e tutto sommato abbiano ragione.
Ma ieri faccio pubblicità, ma non è vera perché non ci guadagno niente. Ieri su DAZN hanno fatto un sondaggio tra i tifosi: confermereste Conceição sì o no nel caso di vittoria? Allora hanno scritto in Coppa Italia, era 49 sì e 51 no. Quindi c'è ancora una parte che vuole Conceição, la maggioranza non vuole Conceição confermato. Quindi io personalmente rimango della mia idea, poi è ovvio che se lo mandano via tifferò comunque per il Milan, ci mancherebbe altro, però rimango della mia idea perché, cioè, se la soluzione è Vincenzo Italiano, vabbè, e cosa vi devo dire, ragazzi? Non riesco a essere così che bello, cioè rimango per quello che sono. Certo. Perché allora, se dobbiamo fare i cattivi, i Pignoli, io ti dico, ma Vincenzo Italiano in Champions ha fatto solo un punto.
Ho capito, quindi...
Cioè, allora, cosa stiamo parlando?
Soprattutto, però ha fatto una seconda parte di Champions positiva, però è chiaro che tu
solo
dici...
un punto.
Sì, però...
Cioè...
Ha raggiunto tante finali, vediamo come succede, che succede quest'anno.
È vero che davanti al Milan in campionato, verissimo... Ma anche Thiago Motta l'anno scorso davanti al Milan. Ma se poi vai in Champions, se fai un punto solo, ma cosa vuoi?
Diventa un problema.
Cioè, e poi non è che mi sembra che Vincenzo Italiano sta facendo quel calcio. Cioè, è un bravo allenatore, non interpretate male il mio pensiero. È un bravo allenatore, però non è che mi sembra che stia facendo quel calcio che dici... Oddio, che roba clamorosa. Cioè, per intenderci, non sta facendo Zeman.
No, ho capito. È una
che
cosa
c'era Zeman di Foggia, che andavamo tutti a vederlo perché giocava un calcio talmente bello che volevi vederlo. Cioè, Vincenzo Italiano sta facendo un onesto calcio, come poteva essere a suo tempo quello del maestro Giampaolo. Cioè, va bene, ma sono robe da Milan. L'abbiamo già provato con Giampaolo.
Certo, capisco quello che dici tu. L'esperimento non lo abbracceresti.
Cioè, in questo momento, perdonatemi, il Milan non ha bisogno di esperimenti.
Qua chiamano a gran voce Sarri, i tifosi che ci stanno scrivendo.
Allora, io Sarri anche qua, e vale il discorso di Gasperini.
Sì, lo so.
Per quello che vedo in campo, Sarri a me piace. Quello che vedo fuori campo ho molte discussioni, perché io non ho voglia di avere a che fare un anno intero con un allenatore che manda a fanculo uno, manda a fanculo l'altro,
è quello che penso anche io. Jacopo, dobbiamo salutare purtroppo, ma ti mando un grande abbraccio, ci hai reso questa diretta particolarmente piacevole con quella foto che abbiamo scattato, e lunedì ti fischieranno le orecchie perché io la girerò all'Apo, che secondo me là si farà trovare un po' impreparato, si arrabbierà, vediamo un pochettino, al limite tieniti il telefono vicino che ti chiamiamo al volo. Ciao Jacopo, ciao
a tutti.
Noi torniamo tra poco con Pierpaolo Matrone, collegamento video anche con lui per parlare di Napoli e poi in Vallegri. Dopo un sontuoso Galvani andiamo, ci stavo ancora ridendo su con Giorgio Sorani scatenato dall'altra parte del vetro con i collage delle foto eccetera, e lunedì quindi non perdetevi assolutamente l'editoriale, o meglio l'appuntamento alle 12.05 con Lapone, così vediamo un po' la reazione quale sarà. Andiamo a dare il buongiorno a Napoli, buongiorno Napoli, buongiorno Pierpaolo Matrone, mi ricorda una trasmissione questa, ciao Pier.
È vero, ciao Vincenzo, saluto a tutti i radioascoltatori.
Guarda, ti vediamo anche oggi, anzi, era buongiorno e buonanotte Napoli.
Esatto.
Che era il mitico Mister Tullio, buonanimo ormai.
Esatto, cioè, tanti e tanti anni fa.
Tanti anni fa, quando c'era il Napoli di Mondonico, è vero?
Esatto. Vedi che la ricordo. Non il miglior Napoli della storia, possiamo
dire. C'era anche l'Avvocatino Pecchia.
Esatto.
No, ragazzi, grande. Che per chi è di Napoli, poi Pierre è molto più giovane di me, ma ancora se lo ricorda. Ma quelli che hanno la mia età, delle cose meravigliose di Mister Tullio, number two era?
Era number two.
spettacolo. Senti,
canale 34, possiamo citarlo tanto.
Sì, 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 no, non c'è problema, tranquillo. Però bei momenti, sì, e poi chiudeva con buonanotte Cal, buonanotte Napoli, e salutava tutti. Sì. Senti Pier, invece Napoli sorride come te in questo momento, perché la vittoria a Lecce era veramente considerato l'ostacolo principale da superare per stare più tranquilli, perché poi diciamo il vero ostacolo si chiama Parma, se vogliamo, ma un Parma che probabilmente sarà già salvo alla penultima, quando l'Inter affronterà però la Lazio. Quindi a Napoli stanno preparando i festeggiamenti, dai, possiamo dirlo.
Possiamo dirlo che stanno preparando i festeggiamenti, lo diceva a bassa voce senza far ascoltare Mister bravo. Conte, chiaramente, perché si arrabbierebbe.
Ciccio, fai il bravo, fai il bravo.
Fai il bravo, fai il, dice esatto. Claudio Ranieri. Però a Claudio Ranieri deve fare una statua poi. Vai.
Esatto, no, ma poi devo dire che Mister Conte a me fa morire quando parla in conferenza stampa, il fatto della storia, va bene, quello era già sdoganato, l'abbiamo ascoltato dirlo alla già Juve. Con la Juventus, poi con l'Inter, chiaramente c'era addirittura la maglia nell'anno di 102 punti con la Juventus, con la stessa frase, ma a me fa impazzire anche quando chiaramente poi dice tranquillo, ho fatto una brutta fine, chiaramente sì, tranquillo sì. Era... poi mi sono andato anche a documentare, perché no, non siamo tranquilli, perché tranquillo fa una brutta fine, tranquillo era un biografo e storiografo romano, chiaramente, di tanto tempo fa, che fece una brutta fine, effettivamente.
Quindi non voglio stare tranquillo neanche un po', assolutamente, esatto. No, è meglio tenere tutti sul pezzo. Io l'ho visto però
sì, con la sua mentalità
a casa sua, nella sua Lecce, davanti comunque al ricordo di un dramma molto recente che si stava vivendo e che il Napoli ha vissuto con grande partecipazione, con tanto ridono di fiori da parte del figlio del patron De Laurentiis. Vedevo in panchina Antonio Conte con quello sguardo tra il pensieroso e il la cazzata, diciamocelo, è dietro l'angolo se non stiamo attenti, sì. Perché lo vedevo che temeva un po' questo aspetto, che poi il Lecce insomma è stato arginato molto bene, perché Napoli si conferma la migliore difesa europea, no, in questo momento. Sì.
Lui lo ammette nel post partita, dice io temevo molto il Lecce, perché evidentemente noi l'abbiamo raccontato così, quando gliel'abbiamo fatto presente in conferenza stampa lui ha detto di no, perché sì è una tappa importante ma non la più importante, però quella era l'insidia maggiore, la trasferta di Lecce, l'ultima partita in casa di una squadra che ha degli assilli forti di classifica, perché come dicevi tu si andrà a Parma tra due settimane, però il Parma evidentemente dovrebbe essere già salvo, comunque glielo auguriamo. Sai qual è l'ultima insidia che mi viene da pensare? Che
Cagliari.
Sia domenica, sia la settimana successiva, il Napoli incontra due cuori nerazzurri, possiamo dirlo, due cuori nerazzurri, sì, del triplete, vero, tra l'altro, prima Vierà, poi Chivu, quindi evidentemente. Quindi evidentemente un piccolo stimolo in più anche per loro dal punto di vista personale.
Hai visto mai, dici tu, lo sgambetto così?
Senti, ma come sarebbe? Allora, conoscendo il personaggio Conte, sicuramente ci ha pensato, 100%. Ormai dopo un anno abbiamo imparato a conoscerlo e sono sicuro che nello spogliatoio di Castelvolturno, durante la seduta, tra l'altro, il Napoli torna ad allenarsi oggi perché ha avuto due giorni liberi dopo la vittoria contro il Lecce. Sono sicuro che oggi va a Castelvolturno, allenamento negli spogliatoi per motivare la squadra. Tra le tante cose, secondo me dirà anche assolutamente
occhio
questo.
Occhio agli interisti che sono sul tragitto, che vogliono fare giustamente il regalo alla propria squadra. Senti, ma se succedesse, cioè quindi che ne sono, uno scivolone del Napoli agganciati e quindi spareggio addirittura, un blackout del Napoli, sarebbe uno psicodramma a Napoli clamoroso, o i tifosi del Napoli insomma stanno vivendo con molta attenzione questo scudetto, perché poi non sta arrivando in carrozza ma con un sorpasso nel finale, un po' tipo gara da Formula 1, no?
Esatto, oppure gara di cavalli cortomuso, visto bravissimo. Che ormai è qui per tanto tempo abbiamo criticato, però
bravissimo, ma cortino. Che tu sei onesto, io dopo vengo da te anche su questo, c'è una provocazione da farti, vai.
No, però sì, sarebbe per i tifosi sarebbe sicuramente uno psicodramma. Per Antonio Conte sarebbe, secondo me, il fallimento più grosso della sua carriera, arrivato a questo punto, chiaramente. Sei a tre giornate dalla fine, con tre punti di vantaggio, con il calendario favorevole, non nelle coppe, a differenza della tua avversaria. Io credo che per lui sarebbe il fallimento più grande della carriera. Ma oggettivamente, oggettivamente. Per i tifosi psicodramma, sì, perché ecco, noi stiamo provando a, diciamo, a fare questo lavoro pedagogico, non è ancora vinto, stiamo diventando il megafono di Antonio Conte, non è ancora vinto lo scudetto, non è ancora vinto, stiamo provando a farlo passare.
Mentre un'altra stampa già va dato lo scudetto, no?
Esattamente, cioè chi è iscritto già è tuo e vabbè, lasciamo stare giornalisticamente e eticamente, lasciamo stare. Ma proprio, io ti dico, anche all'interno della città, quindi proprio vai nei bar, vai nei negozi, in tanti ormai dicono, vabbè, è fatta ragazzi, dobbiamo solo aspettare che sia ufficiale, che sia aritmetico, però fatta. Noi stiamo provando a fare questo lavoro pedagogico per dire no, non è fatta ragazzi, bisogna vincere il calcio. Poi è stranissimo, è vero, il Napoli ha l'80%, l'85% di vincerlo, e però poi c'è sempre quel 10, 15, 20% che prima o poi accade, una volta su 10, una volta su 5 accade. Ecco.
Ti dico che mio cognato ha spostato la festa della comunione della figlia perché coincideva con l'ultima partita, ora tu immagina...
25 maggio, e credo il 25 maggio i ristoranti saranno vuoti, le
vuoti, esatto, tu immagina, a me conosci la mia fede che mi dovrò fare i secondi festeggiamenti, diciamo, in 3 anni... tra l'altro con Conte, quindi per me veramente sarà una domenica di fuoco. Pier, che dire, stasera il Napoli ti farà per l'Inter, immagino.
Più vanno avanti, meglio è. Assolutamente sì. Sì, esatto. Basta che vada avanti, basta che si stanchi. Infatti è questo un po' il leitmotiv, il refrain che si è ascoltato nelle ultime settimane. Si è tifato Inter contro il Bayern Monaco, si è tifato Inter all'andata col Barcellona, si tiferà Inter anche stasera assolutamente. Però poi ti dico una cosa, c'è anche una setta di popolazione qui a Napoli che dice, però ok, tifiamo Inter fino a stasera, in finale però non tifiamo più Inter perché poi se l'Inter vince la Champions viene oscurato il nostro scudetto.
Ah, ok, giusto, c'è anche questo aspetto qua.
È chiaro il ragionamento.
C'è anche questo pensiero qui, quindi si tifa Inter fino a stasera, però poi in finale non si tifa Inter.
Ti faccio proprio un'ultima frecciatina che puoi anche non cogliere perché tanto non è rivolta a te. A Napoli ci raccontavano sempre che insomma, vabbè, la Juventus vince gli scudetti di Cortomuso, che tristezza, è più bello vincere come il Napoli di Sarri. Stessi uomini che l'hanno detto adesso dicono il contrario, ma basta questo bel gioco, portiamo a casa la vittoria.
No, il problema è che Sarri poi alla fine non vince. Vero, possiamo parlare di 90
alla
punti.
Fine ragazzi, perdiamo tempo a chiacchierare del bel gioco, ti interessa solo se perdi e ti devi un po' accarezzare l'anima, altrimenti l'importante è vincere, lo stanno scoprendo anche a Napoli, che magari se va via Conte punteranno su Allegri, guarda che ti dico, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Ciao Pier, grazie.
Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Buona
Paolo
giornata.
Matrone, tutto Napoli, ora arriva, caro Alain, che giustamente mi dice non mi è arrivato ancora il link, ma adesso glielo giriamo subito perché eravamo in collegamento con Pierpaolo Matrone, così abbiamo fatto una puntata molto on the road, nel vero senso della parola, la prima parte on the road sul raccordo, perché è stato 2 ore, facevo prima a partire da Napoli praticamente oggi, Marco Piccari mi è riuscito ad arrivare in soccorso almeno per un quarto d'ora, perché il raccordo lo doveva prendere pure lui, ma era un tratto più avanti, quindi siamo riusciti a portare a casa metà editoriale con Luca Marchetti e poi penso una puntata piacevolissima, anche divertentissima, grazie a Jacopo Galvani, per Paolo Matrone, alle chiacchierate con Ivan Cardia. Adesso ci prepariamo a questo rush finale, minuti finali con Alain Valnegri, non ancora, guarda che ci abbiamo proprio i minuti contati, ma mi sono allungato io, lo so, lo dico a beneficio di Giorgio Solani, mentre Rosi ritorna sul concetto dell'allenatore che non vuole vedere al Milan e dice Sarri non voglio vederlo al Milan assolutamente, quindi c'è chi come Federico lo vorrebbe, chi come Rosi no, come Jacopo no, che magari ha fatto una distinzione un po' più netta dicendo tecnicamente sì, però dal punto di vista invece dell'aspetto, gli altri aspetti, ecco, non direi umani perché poi non è che conosciamo l'umanità di queste dei vari allenatori eccetera, però l'aspetto non, ecco, tattico, tecnico, non piace tantissimo a Jacopo. Ricordiamo anche un po' quello che è stata un'altra notizia del giorno, ovvero le parole dure di Alexander Seferin sulle strutture italiane, gli stadi italiani, le chiamate strutture addirittura di un calcio che è solo una vergogna. L'Italia è uno dei paesi più grandi dal punto di vista calcistico, mondiali, europei, Champions League vinte, però allo stesso tempo ha le infrastrutture peggiori, quindi una bocciatura severa da parte del capo dell'UEFA ancora per un po', Alexander Seferin, che poi ha detto, ad essere sincero, sono stufo anche un po' di queste discussioni italiane sugli stadi, perché rimangono sempre solo discussioni. Spero che l'Italia faccia qualcosa per gli stadi, i club non hanno bisogno di aiuto dal governo e dalle istituzioni, i privati devono investire, ora di fare qualcosa, perché gli stadi sono veramente veramente terribili. Devo segnalare qualcosa da Len? Ok, dovresti avere tutto, caro Alen. Quindi, insomma, non so se abbiamo nel frattempo anche qualche parola di Simone Inzaghi. Sto chiedendo un super lavoro a Giorgio Sorani, che sta facendo veramente i miracoli. Però, insomma, se non dovessimo riuscire nei prossimi due minuti a metterci in contatto con Alen Valneghi, allora andiamo tranquillamente poi a commento della partita di questa sera. Lo ricordiamo, l'Inter ospita a San Siro, a Milano, il Barcellona per la semifinale di ritorno di Champions League. Si riparte dal 3-3 dell'andata del Camp Nou, un nou camp, ma Camp Nou credo si dica, e si riparte quindi con la voglia di andare in finale, e quindi anche con le unghie e con i denti, Lautaro che cercherà di esserci in campo, cercherà di essere titolare, e cioè sarà titolare, almeno così ci raccontano, cercherà di essere in campo per spingere la sua squadra verso la finale, e poi lì ci sarà il tempo per recuperare un po' di energie, di forze, e a quel punto lasciare evidentemente la presa definitiva sul campionato e affidarsi a giocarsi il tutto per tutto nella finale, che vedrà probabilmente dall'altra parte più Paris Saint-Germain che Arsenal, ma giusto in virtù del fatto che Paris Saint-Germain ha vinto la gara di andata martedì scorso in casa dell'Arsenal 1-0, e che adesso si prepara al Parco dei Principi a Parigi a legittimare il suo accesso in finale di Champions League, lì dove c'è, secondo me, uno degli allenatori più bravi, uno degli allenatori più preparati, uno degli allenatori che racconta le storie più belle dal punto di vista, qui lo possiamo dire, quasi umano e anche tecnico, tattico, e da calciatore passato, che è Luis Enrique, un allenatore che a me piace infinitamente. Direi che, siccome il messaggio ad Alendo non mi è arrivato, secondo me si trova in assenza di campo proprio, caro Giorgio, quindi senza grandi rammarichi, senza grande nervosismo o dispiacere, perché tanto domani lo recuperiamo, cioè c'è un bel quarto d'ora, 20 minuti con lui, possiamo a questo punto fermarci qui, se sei d'accordo.
Ci resto male anch'io, eh?
Lo so, però dai, ti abbiamo regalato una bella pagina prima con lo show di Jacopo Galvani. Ultimo controllo rapido per vedere se gli è tornato il campo ad Alen Valneghi. Direi di no, ma lo recuperiamo domani, anche perché Alen Valneghi in questo momento è in Grecia, quindi insomma è probabile che lì ci sia una problematica. Quindi dal Sudafrica alla Grecia il nostro viaggiatore dove si troverà domani? A voi la risposta, a noi l'ardua sentenza di scoprirlo domani qui su TMV Radio. Allora ci fermiamo qui, è pronto Maracanà, è pronto Marco Piccari, ringrazio Giorgio Sorani,
mangia il pollo con le mani,
Andrea Maiocca, che il pollo con le mani lo sta mangiando davvero dall'altra parte del non è vero, oggi è un pranzo più dietetico per il buon Andrea Maiocca.
Buttate la chiave,
vi do appuntamento a domani e godetevi il calcio e questa pomeriggio di Maracanà. Ciao a tutti.